Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli venne incontro 10 lebbrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infare di questo straniero? E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Parola del Signore. Gesù è in cammino verso Gerusalemme e da Gerusalemme non tornerà vivo, tornerà solo risorto. Questo è un viaggio del cammino di Gesù, della vita di Gesù, che così non ha ritorno. Egli ha viva coscienza che la sua missione su questa terra, come rivelazione del volto paterno di Dio agli uomini, sta per finire. Egli quindi, come ha operato sempre i miracoli per attirare l'attenzione degli uomini sull'amore di Dio, sulla misericordia di Dio, perché Dio non ha bisogno di esibizioni. Gesù doveva manifestare agli uomini questo amore immenso, questo oceano di amore del Padre che ama tutti gli uomini e vuole che tutti gli uomini siano salvi, che tutti gli uomini lo riconoscano come Padre e che gli uomini riconoscano il rapporto fra di loro di fraternità. Questo è il progetto di Dio. Gesù quindi opera il miracolo con un progetto, in qualche modo, per manifestare l'amore attraverso la sua persona, l'amore di Dio nei confronti di questi che stanno soffrendo. Quindi è una tipica rivelazione del cuore di Dio. Gli uomini reagiscono, alcuni anzitutto credono alla parola di Gesù, e questo è un dato positivo. Essi vanno e vedono che mentre eseguono il mandato di Gesù, il comando di Gesù, accade la loro guarigione. Collegano quindi il mandato di Gesù con la guarigione ed eseguono secondo la logica dell'ubbidienza. 9 secondo la logica dell'ubbidienza, o se volete della legge. Lui ci ha comandato di fare così, noi lo facciamo e lui ci ha guarito. Conseguenza, siamo pari. Ecco il punto. Ma non era questo lo scopo di Gesù. Un uomo, invece, sentendosi guarito, riflette su ciò che è accaduto, su ciò che è accaduto a lui. E quindi è un io cosciente di sé che si rapportò col voto di chi gli ha detto va. E quindi egli riconosce che la sua liberazione dal male viene dal rapporto di cui ha preso l'iniziativa Gesù. E quindi la risposta adeguata all'iniziativa di Gesù è di rispondere all'iniziativa di Gesù. Se Gesù è stato generoso, è stato magnanimo, ha avuto cura di lui, di fronte ad uno che ti dice io ti voglio bene, la risposta adeguata è anch'io ti voglio bene, semplice. Questo uomo non solo si è accorto di essere guarito, ma ha riflettuto sul significato di ciò che gli era accaduto. E questo è un passaggio estremamente importante. Altrimenti anche noi rimaniamo nella logica dei nove. Quante volte non ci capita di dire, beh, ho fatto una novena, il Signore mi ha ascoltato. Oppure, io faccio questo, così il Signore... Capite? È un rapporto analogo a quello che noi, quando andiamo a comprare la frutta, paghiamo e siamo a posto. Andiamo a comprare il pane, paghiamo e siamo a posto. Capite il punto? Non è questo il rapporto che Dio vuole con noi. È il rapporto di persone che si vogliono bene, che si amano, persone che appartengono alla stessa famiglia. Dio Padre vuole essere trattato da padre, anche se lui è, per così dire, colui che ha creato il mondo e non ha bisogno di niente, per cui possiede già tutto. Lui non ha bisogno. Di che cosa ha bisogno? Di qualcosa che egli stesso ha messo nell'uomo e di cui l'uomo, solo l'uomo, può disporre, della libertà di amare. Questo è ciò che Dio non possiede, perché dopo che Dio ha dato la libertà dell'uomo non può portargliela via, perché è contraddittorio. Quindi Dio, potremmo dire, ha come una carenza cardiaca, potremmo dire ha un bisogno immenso di amore, e questo tipo di amore può essere riempito, può essere soddisfatto solo dall'affezione dell'uomo. Ecco perché Gesù, di fronte agli altri che hanno ubbidito, però sono rimasti nella logica della legge, nella logica, potremmo dire, del rapporto commerciale, potremmo dire del rapporto borghese nei confronti di Dio, capite? Io do una cosa a te, tu dai una cosa a me. Qui invece Gesù, nei confronti di questo che torna indietro, non solo gli dice bene sei venuto, ma gli dice la tua fede ti ha salvato. Dove la fede è l'incontro del volto di Dio nella persona di Gesù Cristo. La fede è il volto di una persona di fronte al volto dell'altra persona. Non è un'accettazione di un'idea, di un principio o di un teorema. Dicevo, perché non c'era bisogno che mandasse il suo figlio in mezzo agli uomini. Bastava che ci mandasse, come dire, un'enciclopedia e noi eravamo già a posto, una specie di Somma di San Tommaso. Questa è l'idea che hanno i musulmani, per cui Dio ha mandato lo scritto. Noi invece seguiamo Gesù Cristo perché Dio ha mandato suo figlio, ha mandato suo figlio. La religione cristiana è la religione dell'interpersonale, è una religione fatta di uomini, di volti di persona. Notate la tristezza di Cristo che sta andando a dare la vita per queste persone, e queste persone ubbidiscono, poi dicono io e te siamo pari. Quindi punto. Occorre che noi rendiamo gloria a Dio, perché già il fatto di poter sperimentare la sua gratuità, la sua fedeltà, la sua dichiarazione di amore nei nostri confronti, noi abbiamo la speranza. L'esperienza cristiana è un'accoglienza di una promessa di amore fatta da Gesù Cristo nei nostri confronti. Questo è il fondamento della nostra esperienza. Lui l'ha detto, lui è fedele, di conseguenza io accolgo nel cammino della sua vita la vita con lui, la comunione di vita con lui, perché fin da ora, vivendo con lui, io partecipo alla grande famiglia dei figli di Dio già in questo mondo, e la famiglia dei figli di Dio che è la vita eterna col Padre e il Figlio e lo Spirito Santo.